tentazione. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore.
Ecco, non so se vi ricordate, la prima volta che ci siamo visti 2 anni fa, siamo partiti dicendo che noi non possiamo mai dimenticarci che per noi il Vangelo è, come dire, facilmente qualcosa di Vangelo, e ha a che fare con la vita di Gesù, ma in realtà per la Chiesa non è così. Il Vangelo è la vita di Gesù, che è la Chiesa. Non si possono dividere le due cose. E la vita di Gesù, che è la Chiesa, noi, ci ricorda che il Concilio, la vediamo espressa nella liturgia. Ma questo non è che l'abbiamo inventato noi cristiani, questa è l'esperienza del popolo di Israele. Non so se vi ricordate che vi dicevo, ad esempio, che per capire questa pagina, la pagina delle beatitudini, è necessario, devo fare un disegnino, pensare alla liturgia ebraica. Nella liturgia ebraica esistono dei segni, anche noi abbiamo portato nella liturgia cristiana. Uno di questi,
così ci serve perché vedere ci aiuta di più,
è questo candelabro a 7 braccia. Se vi ricordate, abbiamo parlato del fatto che 7 è un numero simbolico, 7 sono i giorni della settimana, avevamo già, e allora ce l'avevamo detti, 7 è il candelabro che si usa tutti i sabati. Allo Shabbat, ancora oggi, gli ortodossi, gli ebrei ortodossi vuol dire quelli che vivono, gli ebrei, sapete che la maggior parte degli ebrei sono atei, purtroppo. Ma gli ebrei ortodossi ancora oggi iniziano la festa dello Shabbat, cioè la festa del sabato, la iniziano così: la mamma prende una candela, questa candela, ora questo è semplice, non è ebraico, però ce lo facciamo noi. Ma gli ebrei avrebbero qui un aggancio con un piccolo altro inserto, dove c'è uno di questi, che adesso questo si smonta così, loro lo tirano via e dentro c'è la luce. La mamma prende questa luce e porta i figli in giro per la casa a cercare i residui. Quello che poi fa durante la Pasqua, spostando anche i mobili, il giorno di Shabbat si fa semplicemente così. E introduce i figli, i propri figli, nella festa del sabato, cioè nel riposo. E nel riposo non ci deve essere niente di lievitato. Il lievito è segno di corruzione, no? Il lievito corrompe la massa, infatti. Allora, il numero 7 rappresenta, ricordate, dicevamo, la pienezza del sabato. Il settimo giorno si riposò. Il 7 rappresenta il riposo di Dio, e per noi il popolo di Dio era finalmente. No, mentre invece non è così per il popolo di Israele, neanche per la Chiesa è così. Il riposo di Dio vuol dire entrare nella pace, cioè vuol dire che tutto quello che è stato fatto prima trova senso, trova significato, viene, si dice, compiuto. Vi ricordate cosa dice Gesù sulla croce? Tutto è compiuto, è stato portato a termine nel senso della pienezza. Infatti Paolo dirà proprio così: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, a riscattare quelli che erano schiavi della legge. Ecco, il popolo di Israele nelle grandi feste, la Pasqua, la festa delle capanne, le Pentecoste, le varie feste ebraiche, poi soprattutto nella festa dello Yom Kippur, usa un altro candeliere, non a sette braccia, ma a nove braccia. E il nove, saluti, messo male, il nove è simbolo di un'altra realtà cosmica, noi oggi, nella fenomenologia delle religioni, ma in realtà esistenziale per uno di noi, perché per 9 mesi noi siamo stati gestati nell'utero di nostra madre, che gli antichi chiamavano terra. Non so se lo sapete, molto interessante. È come si chiama madre terra, cioè quella che ti dà alimento, quella che ti è la donna. Dunque, nelle feste ebraiche, nelle grandi feste, soprattutto la grande festa ebraica era, come per noi, la Pasqua, ci sono queste nove. Se vi ricordate, ve l'avevo detto appunto all'inizio di questo nostro stare insieme, che addirittura il popolo di Israele, durante la veglia pasquale, legge 9 parole. Che è la stessa identica cosa che facciamo noi nella veglia pasquale. Purtroppo le nostre veglie pasquali sono diventate un po'. Taglia, perché per noi è difficile. La veglia pasquale è stata introdotta da Pio XII, quindi è giovanissima. Prima non esisteva la veglia pasquale, come la intendiamo noi adesso di notte, veniva fatta il mezzogiorno del sabato. Era diverso, no? Pio XII ha avuto questa intuizione formidabile, non solo lui, tutto il movimento di Burri, eccetera, che è stato quello di dire: ma è un passaggio, e allora dobbiamo esprimere questo passaggio. E la Chiesa ha preso quello che era venuto via via, perché la Chiesa non ha buttato mai via niente, lo stiamo facendo un po' noi oggi, purtroppo, no? Come nelle nostre case. Quando io ero bambino c'era la maglia, sai, con le maglie di legno bellissime, ed era lì da 200 anni. Cioè c'era mia nonna, che c'era la sua madre, e se vuole mio padre, non la legge, no? E dopo guerra abbiamo usato questa mentalità qui. Vabbè, allora penso un po' che per il popolo di Israele, nella veglia pasquale, si accendono queste note. Perché siamo partiti, io mi ricordo che l'avevo detto? Perché in realtà con questa mentalità Matteo, che è un ebreo, ha scritto le beatitudini. Quante sono le beatitudini? Generalmente diciamo che sono 8, ma non è sbagliato. Perché avete visto anche nella proposizione con le quali ci vengono annunciate c'è beati puri di cuore, quindi, e poi l'ultima è beati voi, per noi, ma per loro invece no, per il popolo di Israele, quindi anche per Matteo è una cosa molto seria, perché quel beati voi, l'ultima delle beatitudini, che è un indicativo, cioè indica te, qui e ora, è quella che sarebbe qua, non so se sono riuscito a spiegarmi, no? È la candela che accende a una tutte le altre, che è come dire che tutte queste beatitudini che noi abbiamo visto sono incomprensibili senza l'ultima.
strano,
perché l'ultima non è la fine. E anche voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa del mio nome.
E non solo, Gesù va avanti e dice: rallegratevi ed esultate. Beh, ma insomma, a prendere delle botte che c'è da rallegrarsi, no? Se io ve la butto solo qui perché noi non abbiamo tempo, ma se avete voglia e andate a vedere, allora scoprirete, ad esempio, l'abbiamo fatto, no? Che le armi poveri in spirito, perché di essi è regno dei cieli, allora acquista proprio un altro significato alla luce: beati voi quando vi perseguiteranno. Ricordate, abbiamo visto che pure di cuore non era semplicemente una. Allora, se le beatitudini che Gesù ci mette davanti sono la luce con le quali si entra nella festa, qual è il contenuto della festa? Perché è chiaro che questo non è il contenuto della festa. Questo indica la festa, non mi sto spiegando? Indica e celebra la festa, ma il contenuto della festa. E qui c'è un qualche cosa di, come sempre abbiamo visto, ma qui si esprime, diciamo, nella pienezza, di contraddittorio. Il Vangelo è sempre scandalo. Ogni pagina di Vangelo è scandalosa. Se noi togliamo questo dal Vangelo, lo facciamo diventare, e Vangelo poi vuol dire la scrittura, lo facciamo diventare semplicemente un qualcosa che ci serve per apprendere delle norme, per avere un comportamento morale. Ma il cristianesimo non è un comportamento morale. Il cristianesimo è qualcosa di molto di più. Perché per un comportamento morale ci basta Confucio, ci basta i filosofi. E se si fosse incarnato Gesù Cristo e avesse compiuto quest'opera solo per insegnarci dei precetti, direi che bastavano i profeti, no? Non a caso, infatti, il Vangelo delle Beatitudini finisce con questo che a cui noi non facciamo mai caso. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Ma Gesù sta dicendo una cosa enorme, sta dicendo: voi siete i nuovi profeti. E a chi lo sta dicendo? Agli apostoli? Avete sentito? L'ho letto apposta. Come inizia? Prendendo la parola, dice: Gesù salì sul monte, si mise a sedere, c'era la folla, però lui se ne parla la folla. E chi viene con lui? I suoi discepoli. Allora questa pagina non è una pagina per gli apostoli, ma per i discepoli. Chi sono i discepoli? No. E ci definisce i nuovi profeti. Allora, che cos'è il contenuto della profezia che io e te dobbiamo annunciare? In che cosa questa profezia è capace di dare vita alle nove braccia, di dare vita al mondo? In che cosa? Allora, il contenuto è semplicissimo, perché è Gesù Cristo. Perché noi non ci sbagliamo, vi ricordate che io vi ho detto, poi ho visto che non l'avete portata in pochi, non ho mai fatto quello che mi sarebbe piaciuto fare leggere un po' a Strauss, io posso fare qualche di un altro. Vicino, vi ho detto, guardate sempre, troverete che ci sono dei drammi paralleli, no? Che sono quelli che ci aiutano a capire, se no diciamo cose nostre.
se non vengo qui e beati i perseguitati a causa della giustizia, lo faccio diventare subito così. Ah, ecco, parliamo di giustizia. E iniziamo a parlare della giustizia sociale.
Alla fine, no? Però non è quello che dice la Bibbia, non è quello che dice il Vangelo. Allora la Chiesa, che è madre, gli dice, aspetta, vai a vedere cosa dice. Citazione, Isaia, bello, bellissimo. Ascoltatemi, esperti della giustizia. Sta parlando, siamo al capitolo 51, del fatto che Israele è stato eletto, è stato scelto fra le nazioni. Ascoltatemi, esperti della giustizia. Popolo che porti nel cuore la mia legge. Chi sono gli esperti della giustizia? Perché noi penseremo così. Ascoltate gli esperti della giustizia, uguale sta parlando per i avvocati. No, no, sta parlando al suo popolo. Capite che è la stessa cosa ai discepoli. E dice una cosa bellissima a Dio, a questo popolo. Popolo che porti nel cuore la mia legge. Non temete l'insulto degli uomini, non spaventatevi per i loro schermi. Beh, il popolo di Israele era un popolo deriso, no? Era un popolo preso in giro, umiliato, cioè avevano un solo Dio. Ma siete fuori di parole. E poi tutti dovevano passare di lì, ce l'ha messi apposta di lì. L'ha messo in quel posto di Dio, proprio perché tutti dovevano passare di lì. Chi doveva andare a conquistare l'Egitto doveva passare di lì. Chi dall'Egitto doveva andare in Babilonia doveva passare di lì. La via in cui si passa. Perché Dio voleva che questo popolo fosse luce per gli altri popoli. Guardo un po' che lo stesso che dice della Chiesa, no? Un'altra citazione, bellissima. La prendiamo dalla lettera ai Filippesi. Dice, capitolo 1, versetto 27, comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo, perché sia che io venga e vi veda, sia che io rimanga lontano, abbia notizie di voi, che state saldi in un solo spirito, e che combattete unanimi per la fede del Vangelo senza lasciarvi intimorire in nulla dagli avversari. Sappiamo bene che dietro c'è tutto il discorso dei giudaizzanti, quelli che volevano la circoncisione, quelli avversari. E dice, questo per loro è segno di perdizione, per voi invece di salvezza. Senti che bello. Perché riguardo a Cristo, a voi è stata data la grazia non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete visto sostenere e sapete che sostengo ancora ora. Beati perseguitati a causa della giustizia. Quindi la giustizia non ha a che fare con qualcosa di sociale. Cita poi la lettera ai Colossesi, bellissima, sempre capitolo 1, versetto 24. Ora, io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne, a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Conosciamo questa pagina. Di essa sono diventato ministro, uguale servo, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi, di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai santi. Chi sono i santi? Per Paolo, chi sono i santi?
Cosa che sono
capisco chi sono.
Cristiano.
E certo, quelli che stanno leggendo questa lettera, siamo tu e io. Tu e io siamo i santi, perché in noi abita il santo. Da quando in noi abita il santo? È mica uno scherzo. Io ho già detto, se vi ricordate, essere figli di Dio non vuol dire essere creature di Dio. E stiamo arrivando alla sostanza di questa, ma significa avere la natura di Dio. E questa è la guida su Dio. Perché noi, in quanto figli creaturali, abbiamo sotto il fatto che ci ama dandoci vita. Ma io e te non siamo qui semplicemente perché amati e gente qui ha dato la vita. Ma io e te siamo qui come battezzati, come gente che Dio ha scelto perché è migliore degli altri? No. Ha voluto lui così. Come mai? Lo vedremo poi domani, capiremo. Però, cavolo, che bella questa lezione. Ci ha scelti ad avere la sua.